Ciao a tutte e a tutti e bentrovati in questo speciale di Radio Quar che è dedicato alla Giornata Internazionale della Donna. Io sono Maria Rosaria, con me c'è Lilian. Ciao Lilian. E
Ciao Maria Rosaria.
insieme a noi c'è Laura Corradi, che è autrice del volume Il femminismo delle zingare, che è un libro che porta alla luce un fenomeno sociale ancora poco conosciuto in Europa e invisibile del tutto nel panorama, nel dibattito italiano, che è il femminismo delle donne rom, sinti, gitane e traveler. In questa intervista approfondiremo il significato dell'intersezionalità nel contesto delle lotte rom, il ruolo delle donne come ponte di tra le culture e i mondi diversi e le sfide che il femminismo delle zingare pongono sia nelle proprie comunità e sia nel femminismo occidentale. Ciao Laura e benvenuta a Radio Quar.
A tutte, tutti e tutto. Grazie per avermi invitata.
Grazie a te per essere qui con noi. Senti, cominciamo a chiederti perché secondo te il fenomeno sociale del femminismo delle zingare, di cui parli appunto nel tuo libro, è così poco conosciuto in Europa e soprattutto in Italia, non se ne parla proprio.
Ah, guarda, me lo sono chiesto anch'io, nel senso che da una parte possiamo dire che l'Italia rispetto agli altri paesi europei non ha ancora un femminismo ben definito, un femminismo forte. Dall'altra parte, secondo me, c'è anche un ritardo trentennale, almeno, diciamo così, sull'acquisizione e sulla pratica dell'intersezionalità. E quindi poi è diventato di moda adesso parlare di intersezionalità, molte si definiscono femministe intersezionali, talvolta anche a sproposito, però se non hai una, diciamo così, una base per poter capire e praticare l'intersezionalità, come fai a vederlo, il femminismo delle zingare? Oltretutto teniamo conto che c'è molto classismo nell'attivismo sociale e anche purtroppo nel femminismo. Quando io sono tornata in Italia dalla California 30 anni fa, ero molto stupita di vedere collettivi tutti bianchi, no? Tutti di bianche. E quando parlavo di intersezionalità nessuno mi capiva. Ci sono voluti 30 anni, insomma, perché, e di cui anche molti di questi anni, per fortuna, ho avuto la possibilità di insegnare studi di genere e metodo intersezionale all'università. Ho fatto molto, molto tempo di precariato. Sicuramente insegnare queste materie non ti aiuta, però diciamo che il motivo principe per cui in Italia il femminismo delle zingare è poco conosciuto è dovuto anche appunto a una stratificazione interna del femminismo italiano, per cui molto spesso si tratta di signore o di ragazze di famiglia, diciamo di classe medio-alta, che non vedono o pensano che il femminismo siamo noi e andiamo a insegnarlo alle altre donne. Ora, questo limite, secondo me, fa sì che non solo non si veda il femminismo delle zingare, ma che non si facciano delle pratiche di alleanza, con i femminismi presenti, nelle comunità migranti. Quindi, nonostante ci siano da decenni associazioni delle donne eritree, associazioni delle donne, sudamericane, associazioni, no? Eppure non si vede il fenomeno. Perché? Perché un po', secondo me, c'è anche un po' di narcisismo e il fatto di pensare che quello che fa un gruppo è un po' tutto il nostro mondo. Quindi i collettivi, anche femministi, sono un po' chiusi. Non una di meno, certo, è stato un momento trasversale, ma non ha mai fatto outreach, non ha mai cercato di raggiungere le comunità marginali. Questo è stato un grosso limite, evidentemente.
Senti Laura, cosa si indica con la definizione oppressione multipla nel contesto delle donne rom, sinti, gitane e traveler?
Significa che esse non sono solo oppresse in quanto donne, non sono solo oppresse in quanto rom, ma sono anche oppresse da un punto di vista di classe, per esempio, no? Dal punto di vista di classe, vuol dire che la stragrande maggioranza delle donne rom sono povere o fanno lavori molto umili, collocati come status nella fascia più bassa della società. Donne delle polizie, badanti, lavorano nel riciclaggio, fanno piccoli lavori, diciamo, di commercio, molto saltuari, molto precari, oppure per quelle che sono ancora nomadi, diciamo così, il circo. Questo è vero in Italia, però, perché se guardiamo negli altri paesi, ci sono, io ho colleghe gitane, docenti universitarie a Barcellona, ho colleghe gitane rom anche a Budapest, in Germania, in Romania, in Serbia, perché so, ho rapporti con loro e quindi ho colleghi anche gay, rom, che fanno una rivista tra l'altro molto bella che si chiama Critical Romani Studies, dove io ho scritto anche sulla questione LGBT nelle varie comunità. Io mi riconosco come traveler, non sono nata in una comunità traveler, ma per motivi, diciamo, legati alla mia vita fin da piccola, ho frequentato molto, diciamo, le comunità di traveler. Quindi mi riconosco molto nelle dinamiche dello spostamento, del viaggio come materia epistemica e mi riconosco anche in quelle forme di non legalità, in qualche modo, che le comunità marginali praticano. Infatti, durante una presentazione dove c'erano giuristi, avevo lamentato che in Italia ci sono donne recluse a Rebibbia che stanno facendo 9, 11, 15 anni per reati di taccheggio, cioè perché rubano cibo, vestitini per bambini nei supermercati. E non si può avere un reato legato alla povertà che sia cumulativo. Cioè è chiaro che se oggi rubi da mangiare perché non hai da mangiare, lo rubi anche domani, anche dopodomani, e quindi questi reati si assommano, ma non possiamo raggiungere delle cifre di anni di reclusione tipo 9 o 15 anni, ma neanche 5. Quindi ho fatto un coming out come persona che rubava cibo, rubavo gli insaccati in un supermercato perché non avevo i soldi per mangiare e non avevo ancora nemmeno un camper. Quindi questo coming out, diciamo così, ha fatto capire ai miei colleghi giuristi che evidentemente non si può criminalizzare i reati diciamo così, economici legati alla povertà, perché cioè, si rischia che uno stupro, un femminicidio vengano puniti per molti meno anni.
Senti, a tal proposito, secondo te come si intrecciano tra di loro le diverse forme di oppressione di cui parli appunto nel tuo libro e come possono essere combattute e superate?
L'oppressione multipla di cui mi chiedevi anche prima, è un'oppressione che si moltiplica sostanzialmente. Quando Angela Davis spiegava queste cose all'Università di California, diciamo nel 92-93, quando è stata assunta come professore ordinaria, venendo da San Francisco State, quindi venendo invece da una situazione molto più popolare, e lei parlava di interlocking categories of oppression, per cui che non si poteva più guardare all'oppressione di genere senza guardare a quella razziale, senza guardare a quella di classe, senza guardare a quella basata su orientamenti sessuali e via dicendo. Quindi, in che modo il concetto di intersezionalità viene applicato in questo contesto e nel contesto appunto delle soggettività politiche rom, sinte, gitane, traveler in Europa. Pensiamo al fatto che le maggiori categorie dell'intersezionalità sono 26, ma io le ho raggruppate nel mio lavoro di questi 30 anni, le ho raggruppate in 9 o 10, perché c'è anche casta, eccetera, in alcuni paesi, ma anche qua, secondo me, le ho raggruppate in genere, classe, razza, etnia, cultura, status, che comprende lo status educativo, lo status maritale, che è molto importante nelle comunità tradizionali come quelle rom gitane, sessualità, età, lingua. Cioè, noi abbiamo una popolazione rom europea di diversi milioni di persone, è la comunità rom sinta, camminanti, traveler, è la comunità, diciamo, più numerosa, trasversale a tutta l'Europa. Quindi il concetto di intersezionalità va articolato anche tenendo conto che l'Europa è fatta di molti paesi e che sono molto diverse le gitane dell'Europa, diciamo, della penisola iberica, sono molto diverse dalle rom dell'Europa dell'Est, sono molto diverse dalle traveler, irlandesi, british e in giro per l'Europa. Recentemente ero stata all'Università di Paris-Nanterre, dove già da 2 anni mi invitano a parlare del corpo, perché sono una sociologa del corpo, e c'è una comunità di traveler francofona, di cui io non sapevo l'esistenza, ma un mio collega del CNR francese ci lavora, una, diciamo così, una comunità transfrontaliera, francofona, Francia, Svizzera, Belgio, che non conosce confini tra gli stati, perché loro sono una nazione e parlano una lingua francofona che è unica al mondo e quindi hanno, diciamo così, attirato l'attenzione dei linguisti. Quindi, diciamo, ci sono delle diversità molto grosse. Io ho tenuto conto principalmente di tre realtà diverse. Gitane della penisola iberica, rom dell'est europeo e traveler di Inghilterra e Irlanda. Con la precisazione che io non parlo il serbo, il croato, il russo, non parlo l'ungherese, neanche il finnico, e quindi le mie fonti sono solo le fonti in inglese, le fonti scritte di donne rom, traveler, gitane, eccetera. Quindi è, diciamo, uno studio che non vuole essere, non può essere esaustivo, non vuole pretendere di essere esaustivo, perché ci sono una serie di lingue che non parlo e il mio obiettivo principale in questa ricerca, diciamo, azione in qualche modo, era quello di mettere in comunicazione i femminismi rom dell'est europeo con i femminismi gitani, che sono molto avanzati. Pensate che esiste un coordinamento di femministe gitane accademiche in Spagna, quindi, e le traveler insulari, diciamo, dell'Europa insulare del nord. Quindi il concetto di intersezionalità si declina diversamente, come possiamo vedere confrontando anche le soluzioni che le donne propongono nei diversi paesi, nelle diverse aree, diciamo, geopolitiche.
Qual è la differenza tra considerare le donne rom come vittime e riconoscerle come soggettività attive e produttrici di sapere?
Come dicevo prima, io sono una sociologa del corpo e quindi vado a vedere come le body politics si articolano. La donna rom come vittima è uno stereotipo davvero penoso e che è servito fino ad ora a mantenere un'idea, anche tra le femministe, diciamo, di molti paesi, tra cui il nostro, di una inferiorità della donna rom. Ma poverine, no? Non sanno leggere e scrivere, figurati se sanno come opporsi al patriarcato. Invece c'è una agency molto pronunciata, sia delle donne che delle libere soggettività non binarie, eccetera, delle comunità, per esempio. Se una persona è LGBT in una comunità rom, di solito viene mandata via, espulsa. In alcune comunità non possono neanche tornare a salutare la famiglia, i genitori, devono proprio sparire, sono come morti. In alcune comunità possono rientrare a salutare la famiglia, ma per loro verranno usati piatti, posate, bicchieri diversi. E questo è diciamo, un retaggio dell'intoccabilità indiana. Queste cose sono state combattute e in molti luoghi, come racconto nel mio libro Il femminismo delle zingare, in molti luoghi si è anche vinto. Per esempio, narro di una coppia di lesbiche a Bucarest, mi pare, che riescono a ottenere dalla loro comunità di essere considerate famiglia e quindi di poter chiedere un alloggio nell'edilizia popolare. Oppure posso narrare la storia di questo mio collega in Budapest che dopo 10 anni di convivenza con suo compagno hanno deciso di raccontare, questo non c'è nel libro, hanno deciso di fare coming out con le loro famiglie. Allora, uno dei due è ungherese, l'altro è romeno. E quindi uno è andato dai genitori in Ungheria, l'altro è andato dai genitori in Romania e hanno fatto coming out, temendo di essere cacciati per sempre. E invece, straordinariamente, la reazione di entrambe le famiglie è stata molto tradizionale, anche molto aperta, cioè entrambe le famiglie gli hanno detto uomo o donna basta che ti sposi e quindi sono partite due carovane, una dall'Ungheria verso l'Olanda e una dalla Romania verso l'Olanda per celebrare un matrimonio che mettesse a posto le cose, no? Quindi questo è stato, secondo me, è stato bellissimo, no? Non so cosa pensate voi, ma ci serve a dire che, ci serve a dire soprattutto rispondendo alla vostra domanda, che non si può generalizzare. Quindi sicuramente le donne rom sono state vittimizzate, ma le altre donne no? Sicuramente le donne rom hanno avuto difficoltà a imporre, per esempio, di poter scegliere un marito, ma le italiane no, fino a qualche generazione fa? Quindi riconoscere la agency, le soggettività e la produzione di sapere. In uno degli ultimi capitoli del mio libro parlo proprio di come l'arte body politics delle persone rom, delle politiche del corpo, delle donne rom in particolare, sono state in grado di sovvertire gli stereotipi dominanti sulla donna vittima. Quindi la donna rom come vittima o soggettività attiva produttrice di sapere sono i poli opposti, ma c'è un lungo continuum in mezzo.
Laura, senti, ci sono delle caratteristiche che distinguono il femminismo delle zingare rispetto a quello, di altri movimenti femministi europei?
Ma certo, il femminismo delle zingare è un femminismo internazionalista, è un femminismo pienamente intersezionale e trasversale. È un femminismo che non può permettersi di non utilizzare l'intersezionalità. Infatti, uno dei primi documenti delle femministe rom dell'Europa dell'Est si intitola Missing Intersectionality. Che cosa hanno fatto queste tre bravissime femministe che facevano anche una rivista femminista rom che si chiamava Kali Sara, no, Sara Kali, Sara per la radice ebraica che è stata comunque integrata nelle comunità nomadi, e Kali per la radice antica della dea, della forza femminile dall'India, perché comunque tutte le comunità vengono tra Rajasthan, Punjab, Karnataka e zone dove io ho fatto ricerca. Quindi, diciamo che dopo aver analizzato la documentazione europea sulle donne Rom, i dati prodotti dalla comunità europea, dalle istituzioni europee pagate per farlo, sulla comunità Rom per risolvere i problemi esistenti, cosa hanno fatto queste femministe Rom? Hanno scritto Missing Intersectionality perché nessuno dei documenti europei parlava di donne Rom povere, cioè non avevano cioè un approccio intersezionale, nemmeno i dati statistici, ma nemmeno i dati della polizia. Cioè c'erano i crimini, c'era scritto Rom, non si sapeva se era Rom donna o Rom uomo. Quindi non venivano neanche raccolti i dati. 10 anni dopo, sarà cambiato qualcosa? Le femministe dell'Europa dell'Est riprendono in mano questa ricerca e guardano gli studi fatti sulle donne Rom, i dati sulle donne Rom degli ultimi 10 anni. E poi scrivono un altro pezzo che si intitola Still Missing Intersectionality. Ancora l'intersezionalità manca. E non so, dal punto di vista della comunità europea, a me sembra abbastanza vergognoso. Quindi il femminismo delle zingare è un femminismo che ci insegna molto sull'impermanenza, ci insegna molto sul cambiamento, sul métissage, sulle diversità culturali interne alla stessa comunità. E non essendo un femminismo dall'alto, un femminismo che gode di privilegi, di classe, di colore, di cultura, eccetera. È un femminismo che, come direbbe la nostra amata Bell Hooks, è un femminismo che guarda al margine, che viene dal margine e guarda il margine. Ma dal margine si vede meglio anche il centro.
Laura, quali dispositivi socio-istituzionali di esclusione possono essere collegati alla categoria di antizingarismo e come si articolano rispetto alla romfobia contemporanea?
Ma ci sono due tipi di dispositivi socio-istituzionali, di esclusione programmata. Pensiamo alle politiche dello spazio, dove mettiamo i Rom. E da una parte, appunto, abbiamo queste politiche dall'alto, dove vengono marginalizzati, seclusi. Messi vicino a fonti di rischio per la salute, fonti di rischio ambientale. Le comunità Rom si trovano vicino agli inceneritori, vicino ai cavi dell'alta tensione, ai tralicci dell'alta tensione, alle cabine elettriche, vicino a aree dismesse, e via dicendo. Non faccio tutto l'elenco, ma avete capito sicuramente. Ma c'è anche un secondo livello, che è quello della creazione mediatica e politica di un razzismo popolare, che non nasce da solo, nasce se istigato, fomentato dalle istituzioni, da membri della politica. Pensiamo a Salvini e a tutta quell'area, ma non solo, e anche, diciamo così, la romfobia che viene socialmente costruita dai media e dalle istituzioni. Che cos'è la romfobia? Perché si manifesta? Molto spesso l'antizingarismo non è romfobico, è un antizingarismo che potrebbe applicarsi a chiunque, a qualsiasi minoranza che venga utilizzata come, diciamo così, un peggiorativo delle condizioni abitative di un quartiere povero. Non metteranno mai diciamo, un campo rom vicino a un quartiere ricco. Mentre invece è facile che mettano un campo rom in un quartiere povero, dove già non ci sono abbastanza autobus, dove già ci sono problemi di immondizia, dove già ci sono problemi. E questo ovviamente viene visto dalle famiglie povere di quel quartiere come un peggiorativo della loro condizione. Ma non è romfobia. La romfobia è qualcosa che viene istigato a partire proprio dalla cultura nomade, a partire proprio da quel senso di inquietudine che i sedentari e le sedentarie provano quando vedono persone che si muovono un po' come il vento. La romfobia è anche un'attribuzione di criminalità supposta. I primi editti contro gli zingari sono stati fatti nel 400 in Inghilterra. Gli zingari venivano chiamati Egyptians, egiziani, perché tra i vari spostamenti erano passati anche per l'Egitto, ma questo dà origine al termine gypsy, Egyptians, gypsy. E quindi c'è, diciamo così, una paura dello stanziale rispetto ai nomadi liberi e non controllabili da uno stipendio, da un affitto, da un mutuo, da, no? Il problema è che oggi la maggior parte delle persone rom, sinte, eccetera, tranne i giostrari oppure i coracanè, quelli che vanno di chiesa in chiesa a rimettere a posto i bronzi, gli stucchi, eccetera. Tranne poche professioni rom, che si sono mantenute nonostante l'avvento del capitalismo, diciamo che la maggior parte è diventata stanziale anche nel nostro paese.
Laura, senti, in che modo il femminismo delle zingare rielabora criticamente i paradigmi di quello occidentale mainstream?
Lo fa attraverso un femminismo molto importante, che oggi si cita spesso, ma se ne sa ancora veramente poco, che è il Black Feminism, il femminismo delle donne afroamericane. E quindi diciamo che il femminismo delle zingare fa sua la critica del Black Feminism, legge le autrici del femminismo nero e del femminismo brown, quindi non solo legge Angela Davis, Kimberlé Crenshaw, eccetera, Patricia Hill Collins, ma legge anche Gloria Anzaldúa, Cherry Moraga e i femminismi indigeni.
Quali tensioni emergono tra il superamento del patriarcato interno alle comunità e la necessità di contrastare il razzismo strutturale esterno?
E le due cose vanno di pari passo, nel senso che non puoi superare il razzismo dall'esterno se non superi il patriarcato e l'omofobia all'interno. Una comunità che comincia a risolvere i problemi di violenza di genere e omofoba all'interno della comunità è una comunità che diventa più forte contro il razzismo strutturale esterno. Faccio un esempio: se c'è un caso di violenza nella comunità rom, Ma questo vale anche per un'associazione, un partito, un centro sociale. Se c'è un caso di violenza e lo si elabora collettivamente all'interno, poi si sarà più forti rispetto al razzismo, alla repressione, diciamo, alle forme oppressive esterne. Se invece lo si nasconde, non se ne vuole parlare, se invece si fa finta di niente, allora a quel punto la comunità è molto più vulnerabile al razzismo esterno o alla repressione. Si dirà il tale campo Rom, ci sono state violenze ma non le hanno affrontate. Okay? Vi voglio dire qualcosa su come le comunità Rom, no, le comunità Traveler lavorano rispetto alla violenza. Le comunità traveler, siccome molto spesso il loro principale lavoro è quello del teatro, sono comunità nomadi ancora che fanno appunto teatro, fanno performance, artisti di strada, boat people, eccetera, hanno pensato che sconfiggere la violenza di genere, omofoba, eccetera, passa attraverso un enactment, un agire teatrale di queste violenze e coinvolgendo anche gli uomini. Quindi c'è uno spettacolo bellissimo che cito anche nel libro, I'll Never Beat You Again, non ti picchierò mai più, che ha avuto molto successo. Questo tanto per dire come si può superare la questione della violenza all'interno delle comunità.
Come viene declinato l'attivismo di genere queer nella comunità Rom e quali specificità assume rispetto ad altri movimenti LGBTIQ+ europei?
È ovvio che c'è una diversità tra gitane, traveler, rom di diversi tipi, ungheresi piuttosto che romeni, piuttosto che tedeschi. Vi faccio un esempio. In Germania ci sono praticamente due partiti rom. C'è un partito rom che è internazionalista, come la maggior parte, insomma, dei rom e delle rom sono. Ma c'è anche un partito rom nazionalista di destra che punta sulla purezza genetica, che punta su noi meglio degli altri, che punta su bandiera, nazione, no? Quindi sì, è giusto avere una bandiera, è giusto, diciamo così, ma ci sono delle modalità che rischiano anche di isolare una parte della comunità Rom. I nazionalisti Rom non sono diversi dagli altri solo perché si sono salvati come gli altri dalla repressione, dalle camere a gas. Non sono diversi dagli altri Rom, volevo dire. Sono diversi in quanto idee politiche, cioè pensano che diciamo così, reclaim, si dice in italiano, rivendicare, che rivendicare un'appartenenza etnica sia la cosa migliore da fare. E questo ovviamente non solo crea delle fratture all'interno, ma cerca di sospingere le donne, come tutti i nazionalismi, come tutte le politiche di destra, di sospingere le donne nei ruoli tradizionali, nel patriarcato, nel fatto che decide l'uomo nella famiglia. E quindi è come un po' tornare indietro. Quindi diciamo che l'attivismo di genere queer nelle comunità rom, nelle comunità gitane, nelle comunità travel è estremamente diversificato. Per esempio, alcune comunità, alcuni LGBT delle comunità Rom ritengono che sia importante andare ai Pride. Racconto la storia di Rebecca nell'est europeo che va con le sue amiche al Pride, le sue amiche lesbiche, bisessuali e trans, al Pride, essendo Rom, però dice a tutti di essere cubana, perché ha paura del razzismo interno alla comunità LGBT, avete capito? Quindi, e dall'altra parte abbiamo invece, io ho partecipato all'LGBT Pride Rom, cioè siamo andati praticamente al Pride di Londra, che è il più antico, il più grande, milioni di persone, i poliziotti che si baciano, eccetera, eccetera, è anche diventato molto mainstream. Sono andata e avevamo uno spezzone, per la prima volta c'è stato uno spezzone di LGBT traveler e hanno dato molto risalto alla stampa, infatti troverete anche delle foto in rete sullo spezzone, ci sono anch'io, sullo spezzone LGBT traveler perché per la prima volta si è manifestato anche la comunità traveler, new traveler. Boat people, eccetera, persone dei circhi. Quindi è molto diverso, vi ho fatto un po' di esempi, ma è molto diverso il modo in cui l'attivismo di genere queer si muove rispetto ai movimenti europei.
In che senso il femminismo delle zingare può essere interpretato come pratica di mediazione interculturale e come progetto politico di trasformazione sociale, secondo te?
Secondo me attraverso le alleanze. Su questo ho scritto parecchie cose, sia in libri che in articoli. I più commestibili, diciamo, per una diffusione sono i tre articoli che ho scritto su Jacobin Italia, sulle alleanze intersezionali. Ecco, direi che, giusto perché immagino stiamo arrivando alla fine di questa lunga intervista, che il femminismo delle zingare è un buon esempio di come creare alleanze e di come lavorare sui minimi comuni denominatori, cioè lavoriamo su ciò che ci unisce, non lavoriamo su ciò che ci divide, se no stiamo a litigare tutto il tempo. E quindi è un progetto di trasformazione sociale, quello delle alleanze intersezionali, a cui le donne zingare, le donne gitane lavorano e sarebbe opportuno che anche altri gruppi lavorassero sulle alleanze intersezionali, perché senza alleanze intersezionali non si possono costruire blocchi sociali, coalizioni sociali. E oggi, se mi permettete di concludere così questo nostro dialogo, oggi abbiamo bisogno di coalizioni sociali. Oggi, di fronte alla crisi economica, la guerra, la crisi ambientale, quella climatica, abbiamo bisogno di blocchi sociali, ma non arriveremo ai blocchi sociali se non siamo capaci di fare alleanze intersezionali.
Allora Laura, noi abbiamo finito questa intervista, ti ringraziamo di averci parlato di questo argomento che è così poco conosciuto ai più, perché appunto come abbiamo detto all'inizio se ne parla poco, pochissimo, quasi niente. E insomma, grazie per essere stata con noi e per aver condiviso appunto queste notizie, questo argomento.
Sì, grazie veramente.
Bene, grazie a voi e un saluto ai vostri, alle vostre ascoltatrici e ascoltatori.